SBS Italian.
Ed ora parliamo di Leonardo da Vinci, perché questa sera la sede del Coasit di Melbourne ospita una conferenza dal titolo Leonardo da Vinci, la scienza prima della scienza. La conferenza si terrà anche a Sydney giovedì 8 all'Istituto Italiano di Cultura e poi anche in altre località che citeremo più tardi. La conferenza sarà tenuta dal professor Fiorenzo Galli, che è laureato in economia e finanza politica presso l'Università di Milano, è direttore generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, questo dal 2001, e anche professore di museologia contemporanea all'Università degli Studi di Milano dal 2007. Fra le altre cose, il professor Galli è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni sulla cultura scientifica. A questo punto, Dario, visto che l'ospite si trova negli studi di Melbourne ed è di fronte a te, ti passo la linea.
Grazie Marco. Allora prendiamo la linea dagli studi di Melbourne, dove abbiamo la possibilità di interagire in diretta con il professor Fiorenzo Galli, che è un onore ospitare nei nostri studi. Buongiorno, benvenuto in Australia.
Bene, grazie e buongiorno a tutti voi.
Allora, ricordiamo appunto ancora una volta che la conferenza dal titolo Leonardo da Vinci, la scienza prima della scienza, è in programma questa sera alle 18.30 nella sede del Coasit. L'indirizzo è il 199 di Faraday Street a Carlton. Si tratta di un evento gratuito, ma essenziale prenotare in anticipo, cosa che si può fare attraverso il sito del Coasit, che è coasit.com.au. Allora, professor Galli, parliamo intanto della storia del museo che lei dirige, che venne aperto nel 1953 con una mostra dedicata a Leonardo da Vinci. Che cosa è possibile vedere all'interno del museo?
Il museo è molto grande, sono circa 50.000 metri quadri, di cui 28.000 espositivi. Leonardo da Vinci è la nostra anima, è il punto di riferimento culturale essenziale della nostra realtà, proprio perché il nostro, per usare le parole del nostro fondatore, che si chiamava Guido Uccelli, è il museo del divenire del mondo. E nulla più di Leonardo, nessun personaggio più di Leonardo è, se vogliamo, l'interprete assoluto di questo divenire, di questa curiosità continua dell'essere umano nel capire, nel conoscere, nell'analizzare la natura da un lato e il lavoro degli altri uomini, delle altre persone, degli altri individui dall'altro, per cercare terreno fertile per progredire. E quindi è proprio questo il tema a cui noi siamo particolarmente affezionati. Naturalmente nel museo, essendo il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, trattiamo tantissimi altri argomenti, sia dal punto di vista espositivo, sia dal punto di vista dei laboratori. Abbiamo 13 laboratori dedicati ai ragazzi, naturalmente, agli insegnanti, ma anche alle famiglie che a sabato e la domenica vengono numerosissime a visitarci e li frequentano. Laboratori dedicati alla genetica, alla biotecnologia, all'energia, all'alimentazione e così via. Cioè materie estremamente contemporanee che sono particolarmente preziose proprio per gli insegnanti e anche per i genitori, poi assieme ai ragazzi, per formare quello che è un po' la convinzione rispetto al futuro, partendo da piccolissimi. Noi prendiamo i bimbi da 3 anni in poi, no? E naturalmente con percorsi diversi li accompagniamo poi a fare delle scelte più condivise rispetto a quello che è il loro futuro.
Quindi esce fuori comunque un Leonardo che si appoggia su queste due gambe, su questi due pilastri, cioè quello della scienza e quello della tecnologia. Emerge anche il Leonardo artista, o in qualche modo riuscite comunque a trasmettere anche quella componente dell'opera di Leonardo da Vinci?
Sì, perché proprio all'atto della fondazione, come ricordava prima, non solo furono esposti dei modelli importantissimi che sono state replicati, c'è una bella storia intorno a questo. Nel 1939 a Milano si tenne una mostra irripetibile, perché arrivò di tutto, da tutto il mondo. Oggi non si riuscirebbe assolutamente più a fare una cosa del genere, dedicata proprio a Leonardo da Vinci, voluta da Giuseppe Bottai all'epoca. Questa mostra ebbe tra l'altro vide la costruzione di modelli molto grandi, molto belli, molto importanti, derivati dai disegni di Leonardo da Vinci. Sapete che a Milano è conservato alla Biblioteca Ambrosiana il Codice Atlantico, che è il più grande, il più importante cervo di raccolte di disegni di Leonardo. Purtroppo quei modelli andarono perduti durante la guerra, ma furono ricostruiti perché i disegni c'erano, e la mostra avvenne con i modelli di Leonardo e una mostra parallela di strappi di affreschi strappati provenienti da Brera, no? Dalla Pinacoteca di Brera, dedicata proprio ai grandi artisti lombardi del XVI secolo. Quindi l'idea che arte e scienza si potessero accompagnare a braccetto risale addirittura al 1952, non è un'idea contemporanea, e noi naturalmente questi affreschi li abbiamo ancora, ne abbiamo anche di nuovi, e nel nuovo allestimento che presenteremo a dicembre, 1300 metri quadri completamente dedicati, perché questo è l'anno di Leonardo, sono i 500 anni in cui si celebra Leonardo da Vinci dopo la sua morte, ecco, esporremo queste opere e sarà una cosa molto particolare. Se venite in Italia, ecco, siete naturalmente tutti invitati.
Beh, intanto comunque ci sono degli appuntamenti in Australia, poi li vedremo a partire da questa sera 18:30 al Coasit di Melbourne a Faraday Street a Carlton. Il titolo della conferenza è La scienza prima della scienza, perché insomma diciamo la scienza è stata codificata in quanto tale un centinaio d'anni dopo Leonardo da Vinci con Galileo. Leonardo si autodefiniva scienziato, che idea aveva della scienza Leonardo?
Leonardo non si definiva scienziato perché quel termine ancora non era stato pensato, però lui diceva che la sapienza è figliola dell'esperienza e quindi nasce con il Rinascimento italiano, con quel periodo che va dal 400 al 500 grosso modo, questa idea che l'uomo al centro dell'attenzione di filosofi, di ricercatori, di personaggi diversificati che facevano la cultura in quell'epoca, avesse in qualche modo necessità anche di sperimentare, non soltanto di avere nella mente, nella testa, nella filosofia, nelle idee, il pensiero di cosa fosse l'uomo, di quale fosse il suo destino o di come fosse composta la realtà che lo circondava, ma che fosse necessario sperimentare, vedere, toccare con mano. Cioè quelli che a Firenze, nella Firenze di Leonardo, chiamavano i notomisti, che noi oggi chiamiamo gli anatomisti, il fatto che questi personaggi cominciassero ad andare a vedere come era fatto il corpo umano, come erano le ossa che lo sostenevano, come fluiva il sangue che lo alimentava. E questa è una cosa molto importante in Leonardo, perché se lui è riuscito a dipingere il sorriso di Mona Lisa, il più enigmatico e contemporaneamente il più straordinario sorriso nella storia della pittura di sempre, è proprio perché lui era andato a vedere come si muovevano i muscoli del viso e quindi sapeva come, oltretutto naturalmente aveva una mano di una certa qualità, come si può dire, ecco. Sapeva come porre mano e pennello a questo proprio perché sapeva come era fatto il corpo umano. Quindi convivevano nel Rinascimento queste due anime, quella dei filosofi, dei pensatori, quelli di un tempo, e quelli degli sperimentatori. Leonardo era assolutamente uno di questi e qui nasce quindi un qualche cosa che poi porterà 100 anni dopo alla scienza codificata, come diceva prima lei, da Galileo Galilei, il quale comincia a descrivere la natura attraverso la matematica.
Ricordiamo che in studio con noi c'è il professor Fiorenzo Galli, che è direttore generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, da ben 18 anni professore di museologia contemporanea all'Università degli Studi di Milano. Marco, hai curiosità per il professor Galli?
Ma innanzitutto devo dire, io da piccolo vivevo a Milano e praticamente ogni volta che c'era la possibilità, papà andiamo al Museo della Scienza e della Tecnica, si chiamava all'epoca se non ricordo male,
certo.
E quindi era sempre una cosa fantastica vedere praticamente qualunque cosa un bambino può sognare, no? Perché chiaramente c'è Leonardo, ma c'è tutto, ci sono gli aerei, ci sono i sottomarini, ci sono le biciclette, adesso chiaramente vado a memoria perché sono 50 anni forse che non ci vado, ma era una cosa veramente fantastica. Anche oggi trovate che bambini, scolaresche, giovani siano attratti dal museo, da questo mondo di scienza?
Beh, direi proprio di sì, perché lo scorso anno abbiamo avuto 532.000 visitatori. E il pubblico più numeroso dal punto di vista sociologico, diciamo così, non sono le scuole, che pure sono numerosissime, perché abbiamo circa 4.500 gruppi scolastici, ma sono le famiglie al sabato, domenica e feste comandate. Il che significa che evidentemente c'è un'attrazione particolare, non soltanto per quello che possiamo chiamare divertimento o educazione, ma per un misto di quel qualcosa per cui al museo si può passare un'intera giornata e, come accennavo prima, anche aiutare l'orientamento, cioè i ragazzi riescono a capire magari scartando. Non è detto che venendo al museo per forza uno debba diventare un ingegnere, magari fa delle cose, lo divertono anche, ma poi nella vita decide, che ne so, di fare il violinista, va bene lo stesso. L'importante è, sui grandi numeri, aiutare la diminuzione dell'abbandono scolastico e universitario, che è in tutti i paesi del mondo, in Italia abbastanza in particolare, anche una piaga sociale oltre che economica, e quindi noi lavoriamo per questo. E nel museo devo dire che cambia continuamente, per fortuna, perché naturalmente, parlando di scienze e di tecnologia, non possiamo che sì conservare molti belli oggetti del passato che lei ricorderà, e magari andando a cercare sul nostro sito troverà foto che le ricorderanno quel passato di qualche anno fa, ma cambia anche in continuazione, perché ovviamente queste sono materie e discipline che si evolvono con una certa rapidità.
Invece che cosa vedrà, che esperienza avrà chi verrà a sentirla parlare questa sera al Quasit di Melbourne e nei prossimi giorni a Canberra e a Sydney?
Ma io parlerò di Leonardo da Vinci, naturalmente dovendo parlare a pubblici molto diversi, da un pubblico diciamo generico, non particolarmente edotto su questi temi, a ragazzi delle scuole, a invece, come è uno dei programmi, a colleghi direttori o comunque curatori di musei, userò toni e parole diverse, ma sostanzialmente il tema rimane quello, cioè di Leonardo come autore di un percorso intellettuale di estrema validità e di estrema importanza, perché molto contemporaneo. Perché Leonardo è così contemporaneo? Non perché, come si dice, ha inventato l'elicottero, l'automobile o peggio ancora la bicicletta, che è un falso clamoroso dell'Ottocento, quel disegno lì. No, perché lui aveva un metodo molto particolare che lo rende appunto contemporaneo. Beh, innanzitutto il disegno come metodo di studio, non aveva la macchina fotografica, aveva una certa mano, come sappiamo, per cui gli si portava presso sempre un taccuino, prendeva appunti, disegnava, e siamo ricchi, per fortuna, di molti, anche se pare ce ne fossero molti di più, e si spera un giorno di trovarne ancora, di note e di disegni di Leonardo, che riproducono che cosa? Innanzitutto la natura. Lui era un osservatore acuto, attento e molto rispettoso della natura. Si dice addirittura che lui andasse nei mercati a comprare le gabbiette con gli uccelli per liberarli, tanto amava appunto gli animali, la natura, forse perché era cresciuto in campagna da ragazzino, no? Con lo zio Francesco che lo portava a spasso e gli faceva vedere quello che si poteva vedere nella campagna toscana di quegli anni.
Posso interromperla per una buttata? Mi rendo conto che rischia un po' diciamo così una deriva l'intervista in questo momento, ma l'immagine che mi ha trasmesso non è molto distante da quella che ha capito a che cosa mi riferisco, diciamo, Troisi e Benigni diedero alla cultura popolare di un Leonardo da Vinci come una persona non solo naif ma anche un po' sconclusionata, con la testa per aria. Quanto è distante dalla realtà quella rappresentazione, quella macchietta di Leonardo da Vinci rispetto a quello che emerge dai libri che lei ha studiato?
Leonardo, la personalità di Leonardo, non si hanno tracce particolari, notizie particolari e certe della sua vita, la si ricostruì attraverso quello che altri hanno lasciato di lui e quello che lui ha lasciato di se stesso. Quello di cui affermo è assolutamente certo, perché attraverso i suoi disegni e le sue note si nota una cosa particolarissima in lui, che è tipica del ricercatore, dello scienziato quindi, e dell'artista insieme, cioè la curiosità che affascina entrambi e li conduce sul sentiero delle loro ricerche. E Leonardo amava tanto la natura, lo si vede dai suoi disegni, perché voleva trarne insegnamenti, capirne le leggi, con queste migliorare la qualità delle vite delle persone. E cosa c'è di più contemporaneo di un atteggiamento di questo genere? Contemporaneamente però dobbiamo dire una seconda cosa che è altrettanto importante della personalità di Leonardo. Lui non era un genio isolato che viveva da solo, come l'Archimede pitagorico della Disney con i pappagallini, no, sul cappello, e che ogni tanto gli veniva. No, lui era un uomo del suo tempo, era un uomo del Rinascimento, era un uomo del dialogo. Lui dialogava, raccontava, parlava con i grandi del suo tempo, e sempre usando il disegno, sempre usando le note, in qualche caso interpretava, non copiava nel senso come noi intendiamo oggi, ma ad esempio quando lui era molto giovane aveva avuto occasione, lavorava alla bottega del Verrocchio. Le botteghe d'arte di quegli anni non erano come ce le possiamo immaginare oggi, c'erano fabbri, falegnami, ceramisti, naturalmente pittori, scultori che lavoravano insieme, e erano spesso gli stessi personaggi che erano un po' di tutto questo. E lui era andato a vedere la costruzione del Duomo di Firenze e aveva visto le macchine in azione, no? Le gru che costruivano e le aveva disegnate. Ne abbiamo anche riproduzioni bellissime, ne abbiamo una molto grande nel nostro museo, ed ecco appunto il segno che lui rispettava e aveva attenzione per le idee e il pensiero degli altri. E di nuovo, che cosa c'è di così contemporaneo, soprattutto in un'epoca così litigiosa come la nostra, di vedere come un personaggio sicuramente di un'intelligenza superiore che aveva attenzione, rispetto e guardava gli altri cercando di capirne le ragioni e magari migliorarne il pensiero. Ecco, questi due temi sono due temi forti della personalità di Leonardo che traspare attraverso il suo lavoro e che saranno oggetto di qualche approfondimento durante queste chiacchierate.
Quindi non era comunque un personaggio svampito come quello...
No, meno.
Ma scheletri nell'armadio ne aveva?
Scheletri nell'armadio, bisogna vedere cosa si intende, insomma... Leonardo era un personaggio dei suoi tempi con tutti i pregi e i difetti dei suoi tempi. Non sappiamo se avesse quelli che noi chiamiamo. Era sicuramente un personaggio molto particolare. Lui molti lavori li iniziava e non li terminava, non perché fosse distratto o perché, ma perché era proprio uno sperimentatore. La famosa battaglia di Anghiari, che se ne è parlato anche recentemente, no? Qualcuno ci ha fatto i buchi nei muri per vedere se sotto si nascondeva, che era una fesseria clamorosa, perché mai più Giorgio Vasari avrebbe dipinto sopra a un dipinto di Leonardo, che considerava un maestro assoluto, no? E quindi bastava questo per capire che non era il caso di bucare i muri. Però lui sperimentava, perché facciamo questa nota, quando nacque l'idea di affrescare i muri della Cappella Sistina, Papa Sisto IV della Rovere chiamò i migliori pittori del 400 umbro e toscano, no? Botticelli stesso, che era tra l'altro amico e compagno alla bottega del Verrocchio di Leonardo, e altri ancora, adesso non voglio enumerarli perché sennò vado lungo sulla trasmissione, però non chiamarono Leonardo. Perché? Perché lui non lavorava un tanto al metro, lui sperimentava, era lento, cercava un modo diverso dall'affresco che costringe in poche ore a finire il dipinto, e quindi si inventava delle cose che poi non hanno funzionato particolarmente. Anche il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie ha queste caratteristiche, non è un affresco. Lui ha usato delle tecniche di preparazione che non hanno funzionato particolarmente, per cui ci sono stati dei problemi, ci sono ancora nella conservazione. Ma perché era un curioso, perché era un personaggio, si è lasciato pochi dipinti Leonardo in tutto sommato. Però era un uomo che ha guardato dappertutto. Io ho un caro amico che è forse il miglior genetista italiano di sempre, che si chiama Edoardo Boncinelli, il quale dice: ma un essere umano con uno sforzo enorme può provare a diventare Newton, con uno sforzo forse ancora maggiore può provare a diventare Einstein, ma nessuno può minimamente provare a diventare Leonardo da Vinci.
E allora, se il suo amico genetista riuscisse a tirar fuori il DNA dalla tomba di Leonardo da Vinci, non sarebbe una cattiva cosa. Ricordiamo che il...
È un falso la tomba, ricordiamoci,
sì,
non
so,
c'è dentro niente.
Infatti, purtroppo. E lei forse ricorderà anche, professor Galli, visto che credo che abbiamo un'età simile, lo sceneggiato televisivo che fra l'altro si può vedere su YouTube con Philippe Leroy nel ruolo di Leonardo da Vinci e Giulio Brogi, se non ricordo male, che interveniva e spiegava e dava appunto informazioni su quello che accadeva nella vita di Leonardo.
È la fiction di Renato Castellani, è eccellentissima, è molto bella.
Allora, ricordiamo, questa sera alle 18.30 nella sede del Coasit di Melbourne, giovedì nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, poi martedì 13 al Questacon di Canberra, il 14 agosto alla Yarralumla Primary School, sempre a Canberra. Questi gli appuntamenti del professor Fiorenzo Galli per parlare di Leonardo da Vinci. Noi la ringraziamo per essere stato con noi questa mattina e naturalmente in bocca al lupo per gli incontri su Leonardo da Vinci con la comunità.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.